Mancano veramente uomini, uomini che vanno al fronte. Molti ucraini credo che siano anche terrorizzati dalla guerra, hanno paura perché è orribile il fronte, la linea zero, i combattimenti, l'artiglieria. Tanto che adesso siamo in un periodo in cui l'aspettativa di vita per un soldato che ingressa in zone di combattimento è di 2 settimane.
Stai ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il futuro dell'Ucraina sembra venga deciso a Washington, a Mosca o altrove dove Trump e Putin in un modo o nell'altro provano a discutere. Di certo c'è l'impressione che l'Ucraina venga tagliata fuori, eppure il futuro dipende anche da ciò che accade sul terreno, in trincea tra soldati che guidano droni e scappano dalle bombe su entrambi i fronti. È di questa realtà che voglio parlarti oggi con una testimonianza dal fronte molto forte e una domanda brutale: per cosa vale la pena morire in questo momento? Ne parlo con Piero Grabek, giornalista della RSI, che a più riprese è andato in Ucraina e anche adesso è in Ucraina. Pier, tu sei collegato da Kiev.
Sì, buongiorno da Kiev.
Allora, sei nella capitale, però negli scorsi giorni sei stato più a est. Per farci capire, dov'è che sei stato?
Abbiamo trascorso alcuni giorni a Kramatorsk e Slovyansk, da lì poi abbiamo anche raggiunto la località di Konstantinivka, che attualmente è una delle città più bersagliate, che sta vivendo una situazione drammatica con dei bombardamenti sia di giorno che di notte, e poi abbiamo cercato anche di percorrere un po' la zona del fronte orientale, dove abbiamo trovato una situazione che si è chiaramente deteriorata rispetto all'autunno scorso, l'ultima volta in cui ero stato da quelle parti.
E di questo tuo viaggio tu hai fatto vari reportage che sono finiti nel radiogiornale, però oggi in questo episodio del nostro podcast vogliamo parlare di una persona, di un combattente che tu hai incontrato.
Quando guardo indietro a quello che ho fatto qui in Ucraina, mi stupisco anch'io di quello che ho fatto, che sono riuscito a fare.
Dici chi è?
Sì, si tratta di un ragazzone di 2 metri per 100 kg che ho incontrato casualmente in un ristorante di Kramatorsk, che parlava italiano e che mi ha subito rivelato di essere originario della regione di Bergamo. Fino a 2 o 3 anni fa lavorava come camionista, veniva anche regolarmente in Ticino e poi a un certo punto ha sentito uno slancio, ha sentito una necessità di venire in Ucraina per fare qualcosa, per dare un aiuto al popolo ucraino. Lui ha scelto l'opzione di imbracciare il fucile e venire qui a combattere per l'Ucraina.
Grazie a quello che faccio qui, una mamma con dei figli può andare a fare la spesa al supermercato con suo figlio, una signora può starsene tranquilla a casa senza preoccuparsi di avere l'esercito russo fuori casa o vivere sotto occupazione. Quindi sì, il mio è un combattere oggi per non combattere domani, anche perché se in quanto italiano, in quanto europeo, la mia paura è che oggi è l'Ucraina e magari domani potrebbe essere l'Italia, la Germania, la Polonia.
E lui ha anche un nome che vuole pubblicare oppure ti ha chiesto di rimanere anonimo?
No, lui non ha nessun problema nel diffondere il proprio nome, lui si chiama Yuri Previtali, già in passato non ha avuto timore nell'esporsi, anche perché si è talmente affezionato al paese che adesso non esclude neppure di passare forse il resto della sua vita qui in Ucraina, imparato l'ucraino. Quindi per il momento la sua missione si focalizza sulla guerra, però non esclude veramente di restare qui a vivere.
Ricordo ancora bene che bisogna fare una sorta di biografia quando ci si decide di arruolare. E nella mia biografia ricordo di aver mentito e avevo scritto che ho prestato un anno nell'esercito italiano, cosa assolutamente non vera, però ai tempi, se non avevi comunque esperienza militare pregressa, era impossibile arruolarsi.
Tu hai detto ha imbracciato il fucile. Ci puoi spiegare cosa fa nell'area di combattimento, sul campo, qual è il suo ruolo?
Beh, ha imbracciato il fucile proprio perché è andato a combattere nella fanteria, in prima linea, in trincea, trascorre praticamente tutto il suo tempo in trincea da 2 anni a questa parte. Ha combattuto soprattutto in zone dove doveva difendere le postazioni, ma in alcune occasioni è anche andato all'attacco, è anche andato alla conquista di trincee russe, quindi come avveniva forse 100 anni fa con il fucile e le granate in mano per conquistare proprio le trincee occupate dai soldati russi su suolo ucraino.
Cosa l'ha impressionata di più di questi anni di combattimenti?
Quando mi è morto un ragazzo sotto le braccia, era un volontario tedesco, aveva 20 anni. Io ero in una missione di QRF, quindi Quickly Reaction Force. Le informazioni dicevano che erano 2 ragazzi dispersi, missing action, e un ragazzo che era morto. Noi ci rechiamo sulla linea del fronte di Andriivka, che è il distretto di Bakhmut, un piccolo villaggio di 40 case. Il nostro compito era di incontrare i 2 ragazzi che erano dispersi e recuperare il cadavere del ragazzo che aveva andato come morto. Incontriamo i 2 ragazzi che erano in panico dopo che c'era stato un bombardamento pesante di artiglieria. Li indirizziamo verso il punto di evacuazione, proseguiamo e ricordo che stavamo gridando il nome di questo ragazzo, degli ucraini escono, salgono da un bunker e ci dicono davai, su da, dico venite qui, entriamo in questo bunker e incontriamo il ragazzo tedesco che era ancora in vita, ferito gravemente ma ancora in vita. Il nostro compito era di evacuarlo, metterlo sullo stretcher e fai percorrere 1 chilometro di strada per portarlo al punto di evacuazione. Durante questo tragitto purtroppo le ferite erano veramente veramente gravi e durante l'evacuazione c'è morto tra le mani.
E lui è lì da 2 anni e non si è ancora ferito gravemente, quasi un miracolo.
Sì, direi anch'io, visto che la speranza di vita nelle trincee del Donbass è veramente ridottissima, quindi anch'io non sono riuscito bene a capire cosa l'abbia potuto tutelare in questi 2 anni. Di sicuro, ecco, in base a quanto mi ha raccontato, ha avuto modo di migliorare le sue conoscenze, la sua preparazione militare e quindi di adottare sempre dei comportamenti che in una zona così delicata facilmente fanno la differenza e possono salvarti la vita.
Molte volte le reclute nuove che arrivano al fronte non sanno realmente a cosa vanno incontro. Spesso provo a dare dei consigli, provo a cercare di far immaginare com'è realmente il fronte. Per esempio, durante un'infiltrazione, il mio consiglio era guarda intorno a te, vedi se c'è un buco, in caso senti qualcosa che sta arrivando, come un colpo di mortaio, salta in quel buco e cerca di stare il più basso possibile da terra. Questo può fare la differenza, può anche salvarti la vita.
Questa guerra in Ucraina è molto documentata, forse come poche in passato. Sui social media, che sia Twitter o YouTube o Facebook, si trovano rapporti, ma anche molti filmati di ciò che accade, quasi in tempo reale, verrebbe da dire. Che valore ha una testimonianza come quella che tu hai raccolto?
Ma diciamo che in questo caso ha un valore particolare perché normalmente i soldati ucraini non hanno il diritto di raccontare ai giornalisti cosa succede veramente al fronte. Questo da un lato perché c'è un controllo dell'informazione, ci sono temi molto delicati che l'esercito e le autorità non vogliono diffondere. Nel caso invece del soldato che ho incontrato di nazionalità italiana, ecco, lui si è sentito più libero di raccontare la sua esperienza, ciò che sta accadendo. E sui soldati stranieri che combattono qui in Ucraina c'è meno questa pressione da parte delle autorità ucraine.
Quando arrivano gli ordini dall'alto, credo che forse funziona così in qualsiasi esercito. Purtroppo il soldato in sé non ha molto da fare se non ubbidire agli ordini. Però sì, è capitato che c'erano magari degli ordini che non erano ritenuti corretti o missioni che erano troppo complicate da realizzare. Difatti mi è capitato una volta di rifiutare una missione e col senno di poi, se fossi andato in quella missione adesso non sarei qua a parlare. Quindi sì, è importante, sta anche al soldato capire se è una cosa realizzabile, fattibile, o se è una cosa impossibile e si rischia la vita per magari un pezzo di terra di cui non c'è bisogno, per conquistare una posizione nemica che non porta nessuna grossa utilità.
E poi mi dicevi, con lui hai sollevato anche la questione degli attacchi con gas. Perché questo è importante?
Beh, perché questo è un punto che viene praticamente quasi ignorato qui in Ucraina. Sono molti casi di attacchi coi gas, che per il momento si tratta di gas non letali, dalle informazioni che abbiamo potuto raccogliere, ma che comunque sono gas proibiti, che non dovrebbero essere utilizzati in guerra. E quel che è ancora più importante è che anche questo è un punto talmente delicato per l'Ucraina che si preferisce non parlarne, perché è già talmente spaventoso lo scenario che si presenta ai soldati mandati in prima linea, che se in più aggiungiamo anche la questione degli attacchi con il gas da parte dell'esercito russo, ecco, questo potrebbe creare una grossa paura e magari in molti si rifiuterebbero di andare a combattere in prima linea, consapevoli del fatto che ci sono anche questi tipi di attacco.
Purtroppo, a mio malincuore, sì, ho provato armi che sono considerate illegali. Mi è capitato bombardamenti, colpi di mortaio con fosforo. E in quel caso la prima cosa è indossare una maschera a gas e proteggersi e cercare di evitare il contatto, quindi magari respirare, cercare di magari spegnere il fumo con della terra. O altre volte con droni, sempre con droni, perché la tecnologia, soprattutto qui in guerra, ha fatto passi enormi. Molto spesso i russi sganciano delle granate che possono essere lacrimogene o di tipo differente di gas sulle posizioni ucraine, nella notte in cui magari non riesce a vedere a un metro di distanza. Purtroppo io l'ho provato sulla mia pelle, è capitato, mi trovavo nella foresta di Sebryansk, ci avevano droppato, in termine militare si dice drop, ci avevano droppato una granata di gas, non avevamo maschera gas, nulla. Ricordo che abbiamo abbandonato la posizione per retrocedere un'altra posizione amica che si trovava un po' più arretrata, e allo stesso tempo l'esercito russo ha cominciato a colpirci con colpi di mortaio da 82, correggendo il tiro a ogni nostro movimento.
Come è andato a finire?
È andato a finire che, grazie a Dio, siamo usciti tutti salvi. Ho avuto un'intossicazione da gas, quindi ricordo che avevo vomitato per un paio di ore filate. E mi ricordo il medico, il combat medic, mi ha fatto delle iniezioni. Non ricordo bene di cosa, ma mi ha detto: ti farò queste iniezioni, vedrai che ti aiuteranno.
Certo che è spaventoso, ma il tuo interlocutore Yuri dove trova la motivazione, alla luce anche di questa vicenda col gas, di tornare al fronte? Voglio dire, rischi la vita in maniera brutale.
Ma anch'io faccio fatica a trovare una risposta a questa domanda. Lui ha continuato a dirmi di essere assolutamente determinato, di sentire questa missione sulle sue spalle, per cui ecco, da parte mia, nonostante abbia passato qualche ora a discutere con lui, ecco, non sono riuscito a capire dove trova la determinazione e anche la forza di continuare con questa sua missione.
Però sai, qua se dovessi morire, la morte l'ho già messa in conto da quando ho varcato il confine con l'Ucraina. Sono passato dalla Polonia all'Ucraina. E dentro di me sapevo già che sarei finito a combattere e avevo già messo in conto che avrei che posso, perché tuttora sono qui, che posso perderci la vita in Ucraina. Però la perderei per qualcosa di più grande di me, come è stato in passato per i grandi eroi del passato, lo è tutt'oggi per il popolo ucraino. E noi europei non possiamo rimanere a guardare, ma dobbiamo fare di tutto per aiutare, in qualsiasi modo, in qualsiasi modo. Il mio modo di aiutare è combattere.
Guardando la cartina da distanza si nota che il fronte è più o meno stabile da diversi mesi oramai, eppure si continua a morire lì in trincea. Cosa sta succedendo che magari non ci accorgiamo seguendo così da lontano la cronaca di guerra?
Ma sta succedendo che il fronte sì, appare stabile, però ecco, lungo questa linea quasi infinita del fronte quotidianamente l'esercito russo riesce a rosicchiare dei metri o delle centinaia di metri qua e là, quindi è una progressione quasi impercettibile, ma comunque continua.
E si quantificano le perdite ucraine o sono una cifra tabù?
Assolutamente no, è una cifra tabù, o perlomeno ecco, negli ultimi mesi il presidente Zelensky aveva avanzato la cifra di 46.000 circa soldati morti, però è una cifra assolutamente non realistica, non si vuol mostrare quanto pesanti siano le perdite sul terreno, d'altra parte è anche difficile avere un conteggio preciso per i tantissimi dispersi. Per me personalmente, che seguo questa guerra dall'inizio, ecco, il riscontro più importante è quello dei cimiteri delle località ucraine che attraverso, che sia il piccolo villaggio o la grande città, si può vedere chiaramente quante tombe ci sono con la bandiera ucraina, dove sono stati sepolti i soldati caduti in guerra.
Adesso in questo particolare momento mancano veramente uomini che vanno al fronte. Molti ucraini credo che siano anche terrorizzati dalla guerra, hanno paura perché vedono i video di quello che succede al fronte e diciamo che magari vorrebbero anche, ma sono terrorizzati perché comunque è orribile il fronte, la linea zero, i combattimenti, l'artiglieria. Dal 2024 con l'avvento dei droni FPV è veramente molto più complessa la situazione. Tanto che adesso siamo in un periodo in cui l'aspettativa di vita per un soldato che ingressa in zone di combattimento è di 2 settimane.
A questo punto la domanda che mi faccio è quale possa essere il morale delle truppe ucraine, dei soldati, dei cittadini ucraini.
Adesso più che mai ci sono delle impressioni, delle sensazioni, dei sentimenti molto ambivalenti. Da un lato c'è un logorio enorme provocato da tutte le sofferenze legate ai bombardamenti, alle perdite di familiari, di amici morti al fronte o colpiti da missili e droni. Dall'altro lato, ecco, c'è sempre la forte motivazione nel difendere il proprio territorio, la determinazione nel non lasciare nulla o quasi a chi ha aggredito l'Ucraina per 3 anni, però ai nostri occhi è impossibile vedere sui piatti della bilancia quanto siano pesanti l'uno e l'altro di questi aspetti.
La guerra qui in Ucraina è veramente orribile, orribile, come l'è stata qualsiasi guerra orribile. Ma questa guerra nel 2025 ci spariamo ancora l'un l'altro per cosa? Per cosa?
Il suo progetto di vita è quello di restare in Ucraina?
Allora, ti dico, è difficile per me pensare al futuro perché sto vivendo la vita all'estremo. Quindi è molto difficile pensare al domani, perché non sai mai se arrivi a fine giornata. Comunque sì, per me è impossibile tornare alla mia vita sapendo che i miei fratelli, perché questa guerra la sento mia e qua ci sono i miei fratelli che continuano a combattere, quindi sì, credo che rimarrò fino alla fine della guerra. Ho imparato a amare la cultura, le tradizioni di questo paese. Gli ucraini sono gente di cuore, e capita spesso che mi ringrazino per quello che sto facendo. Un paio di giorni fa ero a Kharkiv, alla stazione dei treni, stavo bevendo un caffè in strada, passa una mamma con una bambina, la bambina viene da me, mi abbraccia, mi dice diacuio, grazie per quello che fai. Queste sono cose che ti fanno bene al cuore, che ti fanno capire che stai facendo la cosa giusta.
Finisce qui questo episodio con la testimonianza di Yuri Previtali, combattente italiano sul fronte ucraino, il racconto di Piero Grabek, le altre firme sono quelle di Mattia Pianezzi in registrazione, Daniele Sola in sonorizzazione, io sono Alan Crameri e l'episodio è stato realizzato con il lavoro di Alessia Fontana.